Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati, questa è la consulenza, io sono Carlotta Moccetti. Oggi parliamo di disturbo ossessivo compulsivo, conosciuto anche come DOC, un termine che forse molti hanno già sentito ma che spesso fraintendono. Molti scherzano addirittura dicendo sì sono un po' ossessivo, ma diciamo che il DOC è un disturbo molto più serio, non va assolutamente banalizzato. Per parlarne oggi abbiamo diversi ospiti, abbiamo invitato Patrick Mancini, che è giornalista e autore di un libro che si intitola Altrimenti la mamma muore. Buongiorno Patrick.
Buongiorno.
Grazie per aver accettato il nostro invito, lo scopriremo
grazie
poi nel corso di questa trasmissione, che è un libro che parla proprio di questo, che tu hai scelto di scrivere, magari forse lo scopriremo anche all'inizio, per scrivere, per buttare fuori i tuoi sentimenti, le tue emozioni, però poi si è trasformato ed è diventato qualcosa di più. Tu vuoi cercare di aiutare gli altri, di far sentire alle persone che non sono sole, e vuoi parlare il più possibile di questo disturbo, perché molte volte la gente si vergogna e ha paura a parlarne.
Beh, la presunzione di cercare di aiutare gli altri non ce l'ho, però sì, effettivamente è iniziato la stesura di questo, che alla fine è un romanzo thriller noir, è iniziata proprio per esorcizzare questo disturbo con cui ho a che fare da tutta la vita. Col passare del tempo però l'intenzione è stata quella di sensibilizzare le persone, sia chi soffre di disturbo ossessivo compulsivo o più in generale di disturbi d'ansia, che spesso si sente solo, sia le persone che non conoscono questi disturbi e spesso banalizzano oppure non sanno come interagire con i propri cari, con gli amici che hanno appunto queste difficoltà.
Beh, poi parleremo evidentemente di questo libro, che in fondo è un po', da un lato, il pretesto per entrare nel tema, però allo stesso tempo vedremo, si tratta di un thriller un po' confuso, non si riesce bene a capire che cosa sta succedendo in realtà, perché questo è anche quello che succede un po' nella testa degli ossessivi compulsivi, ma non voglio anticipare troppo, lo vedremo dopo. Oltre a Patrick, oggi abbiamo invitato in studio Tazio Carlevaro, che è psichiatra, è specializzato in disturbi di ansia e di dipendenze. Buongiorno dottore, grazie per aver accettato l'invito.
Grazie mille a voi.
E poi abbiamo raggiunto al telefono anche Michele Matti, anche lui psichiatra, presidente tra l'altro dell'ASIDOC, l'Associazione della Svizzera Italiana per l'Ansia, la Depressione e Disturbi Ossessivi Compulsivi. Buongiorno dottore. Non lo sentiamo? Dottor Mattia, ci sente?
Sì, sento bene.
Ah, ecco, molto perfetto. Posso fare una battuta, Patrick? Abbiamo scomodato due psichiatri.
Per me.
Esattamente.
Buongiorno Michele.
Allora,
no, Patrick, buongiorno.
Io do subito i nostri numeri di telefono, così poi man mano che noi chiacchieriamo, se qualcuno da casa avesse piacere ad intervenire, a dire la propria, magari a condividere con noi anche delle situazioni, oppure semplicemente se avessero voglia di approfittare gli ascoltatori di tutti questi ospiti per porre delle domande, ovviamente questa è l'occasione buona per farlo. Potete scriverci allo 076 321 1113 oppure chiamare allo 0848 03 0808. Dicevo, dottor Mattia, appunto, le ossessioni, se ne parla molto ultimamente, sono stati dedicati anche dei programmi, diciamo anche un po' leggerini in televisione, su certi canali si vedono gli accumulatori compulsivi, si vedono i fanatici della pulizia, viene tutto un po' banalizzato, per cui a volte c'è chi ci scherza dicendo sono anch'io un po' ossessivo, magari mi fisso con le pulizie oppure accumulo cose, però in realtà questo DOC è un problema molto più serio. Allora partiamo dalle basi, che cos'è il DOC?
Ma sicuramente quello che sono le piccole ossessioni ce l'abbiamo in tanti, quindi quelle piccole ossessioni che non impattano su quello che è la nostra vita quotidiana, sul lavoro, fanno parte un po' delle nostre caratteristiche. Il DOC invece è qualcosa di molto più complesso. Il DOC è una patologia, un disturbo ossessivo compulsivo, vuol dire che la nostra mente comincia ad avere dei pensieri continuativi che non riusciamo a fare uscire dalla nostra mente, che sono ripetitivi, sono sempre presenti, e finché non facciamo quell'azione il pensiero continua a rimanere e rimane sotto forma di ansia, di angoscia. Possiamo fare per esempio del doc del controllo, no? Controllare la porta di uscita di casa non è un controllare due volte o tre volte, controllare 5 volte, 10 volte, 15 volte, 20 volte, tornare una volta che siamo usciti di casa, tornare a casa per controllare se è chiusa. Quindi è qualcosa che impatta molto all'interno della nostra mente, del nostro comportamento, portandoci poi ad avere delle problematiche un po' su tutte le aree di vita, che sono quelle delle aree relazionali, perché spesso la relazione viene comunque in qualche modo impattata, viene condizionata, si può arrivare anche a dei conflitti, nonché anche alla chiusura delle relazioni. Ci può essere un impatto sull'attività lavorativa, perché il doc che diventa importante e grave non fa più lavorare, e abbiamo comunque una percentuale del doc relativamente importante, perché gli studi vanno dal 1,5 fino al 3%, poi ne parlerete ancora di più durante la trasmissione, ed è un doc che non ci lascia mai libera la nostra mente, per cui è una sindrome che dobbiamo conoscere, perché possiamo curarla. Prima la prendiamo in considerazione, prima la riconosciamo, prima arriviamo alle cure. Spesso il problema è che molte persone con il DOC è un DOC spesso silente, nascosto, che arrivano molto tardi alla cura. Questo è un problema che fa diventare molto più difficile poi la terapia.
Beh, c'è già tantissima carne al fuoco, dottor Carlevaro, scusi. Chiaramente fa parte questo disturbo ossessivo compulsivo della grande famiglia delle ansie. Sicuramente creare dei rituali, dei movimenti, qualche cosa che viene ripetuto, come diceva il dottor Mattia, all'infinito, è un po' una sorta di risposta, di rituale per calmarla quest'ansia.
In realtà sì, serve, tutti i rituali del DOC servono a ridurre l'ansia. Purtroppo questi rituali piano piano perdono di efficacia, quindi il rituale deve essere allungato, complicato e reso sempre più ricco di diverse modalità di intervento. Il risultato purtroppo è un aumento del DOC sul lungo periodo. È per quello che, come diceva anche il dottor Mattia, è la cura iniziale che è importante, che sia all'inizio del disturbo, per esempio nei bambini si cura abbastanza facilmente, si fa per dire, ma abbastanza facilmente e in modo radicale. Invece nella misura in cui ci sono degli adulti che continuano e che per X ragioni non prendono sufficienti misure per curarsi, oppure utilizzano degli strumenti che servono a poco, rischia di cronificarsi. A quel momento ci saranno poi i problemi di cui parlava il dottor Mattia. Sì.
Ecco, dottor Mattia, tra l'altro, se il pubblico per caso pensa che si tratti di un disturbo che riguarda poche persone, in realtà è un errore. La percentuale di persone che potrebbero avere questo disturbo nel corso della vita è stimata addirittura attorno al 2-3%, senza contare che sono le persone che escono allo scoperto, che fanno capire che queste sono le sue sofferenze. Ci sono tante persone che ne soffrono per una vita intera in maniera silente.
E beh, quello che...
No, è assolutamente così. Prego.
No, va avanti.
Due psichiatri non sanno a chi dar la parola l'un l'altro.
No, la questione è che io non sono lì, per cui è difficile.
Allora, dottor Mattia.
No, ha ragione, nel senso che la percentuale di persone che soffrono di disturbo ossessivo compulsivo è molto più elevata di quello che noi non pensiamo, e una parte di questo non arriveranno alle cure, perché comunque trovano delle strategie di sopravvivenza e a un certo punto si riconoscono in quel modo lì, e tutto il sistema poi familiare in qualche modo si riadatta in una modalità sofferente a questo, alla presenza di un doc. Quelli che riescono ad arrivare alla cura, come diceva bene il dottor Carlevaro, prima si arriva meglio è il doc che già nei bambini, per cui dobbiamo curarlo anche nei bambini e negli adolescenti. Quelli che arrivano prima alla cura sono le persone che riescono ad avere più successo, e l'altro elemento è credere nella cura, perché se noi non crediamo nella cura diventa molto più difficile, perché la cura è fatta dalla psicoterapia cognitivo-comportamentale in modo particolare, ma anche dalla farmacoterapia. La farmacoterapia è uno dei pilastri anche della cura, quindi vuol dire riuscire ad andare oltre le nostre barriere, magari i timori che possiamo avere di prendere farmaci, o il fatto di pensare che la cura, per esempio anche attraverso la psicoterapia, sia una cura nel breve periodo. La cura è spesso nel medio-lungo periodo e può durare anche molti anni.
Dottore, io so che lei può stare appunto al massimo una decina di minuti con noi. Siccome ha curato la prefazione del libro di Patrick Mancini, volevo proprio due considerazioni da parte sua. È un po' come leggere, diciamo, due libri, no? Contemporaneamente, uno che segue il ritmo dettato dalla storia, si tratta di un thriller, sicuramente all'inizio si fa anche fatica a capire che cosa succede, è un po' confusionario e uno dice ma che cosa sta scrivendo l'autore? Non è comunque mai scontato. Poi col tempo ti accorgi che è un entrare uscire anche da quello che potrebbe essere la vicenda vagamente personale dell'autore, perché si ritrovano dei suoi tratti, delle ossessioni che vive il personaggio principale di questo romanzo sono probabilmente le ossessioni, poi lo chiederemo a Patrick Mancini in persona, le sue ossessioni.
Ma io ringrazio sicuramente Patrick Mancini per aver scritto questo libro, perché è un libro che permette di parlare del doc, permette di togliere questo velo di silenzio e di omertà su una sindrome importante. È un libro che è un po' come il doc, in fondo si esce e si entra nel doc senza rendersene neanche conto quando usciamo, entriamo dal doc stesso. Quindi il libro ha il canovaccio che mi ricorda veramente quello che è il disturbo ossessivo compulsivo e quanto è difficile capire subito cos'è, una volta capito in quel momento lì, quanto è difficile anche farsi aiutare, farsi curare, ma quando poi la cura interviene, ecco che c'è proprio una liberazione. Il libro di Patrick Mancini è molto importante proprio per questi elementi e per il fatto che permette di poter avere un'attenzione su una problematica complessa e difficile, spesso sottostimata, delle volte banalizzata.
Dottore, io la lascio scappare, la ringrazio tantissimo per essere stato con noi oggi, evidentemente come sempre le auguro buon lavoro, avremo altre occasioni per sentirci. È arrivato
il momento. Grazie a lei.
Grazie mille. Ecco, è arrivato il momento, Patrick, di entrare nel vivo del libro. Io volevo
Entriamo.
Però prima leggerti un messaggio arrivato da una nostra ascoltatrice che chiede: ma un doc può essere temporaneo? Ai tempi dell'università mi sono bruciata la mano con le placche. Avevo acceso quella sbagliata e ci ho appoggiato la mano. Per anni ho avuto il bisogno di controllare che le placche fossero spente dopo i pasti, anche prima di uscire di casa. A volte fuori casa ero angosciata di averle dimenticate accese. Raramente sono anche rientrata a controllare. Per fortuna, senza neanche realizzarlo, è passata da sola. Anzi, adesso mi capita persino di dimenticarle accese, raramente, per fortuna, quando mi metto a cena e ho tolto le padelle. Ma per fortuna non è né caldo né freddo, insomma, e da sola mi dico che sciocca. Questa delle placche sembra essere
una risposta
cosa
da Tazio Carlevaro, però sì, forse questa, no?
Sì, allora lasciamo rispondere al dottore, all'ascoltatrice, poi però parliamo di placche, perché vi accomuna questa cosa.
Sì, sì, sì.
Allora, sicuramente ci sono delle forme di DOC che possono col tempo passare, nella misura in cui una persona riesce a distanziarsi da queste ansie, da queste preoccupazioni, le quali quindi spingono molto meno al controllo. La terapia in realtà consiste nel smettere di controllare. Questa è la terapia. Se qualcuno se la sceglie perché l'ha trovata, perché gli è andata bene, perché ha avuto quel desiderio di libertà e quel desiderio di far finita con questa storia, può anche riuscire. Non è necessario ricorrere a una terapia. Non tutti però sono presi da questa capacità di accedere alla propria libertà. A volte sono così scrupolosi che devono invece continuare in questi controlli, in queste verifiche che devono fare, e a quel momento il DOC andrà avanti.
Le placche, uno sì, di questi controlli che ti accomuna alla nostra ascoltatrice.
Io ho iniziato così, effettivamente, durante l'adolescenza, mi ricordo, ma già da bambino in realtà, controllavo il rubinetto, le piastre, il forno, controllavo che le strisce che separavano una carreggiata autostradale dall'altra fossero almeno 100, quindi se iniziavo a contare io dovevo arrivare a 100, perché sennò nella mia testa mi mettevo in testa altrimenti la mamma muore. E per questo il libro si chiama così, no? Il protagonista ha lo stesso disturbo. Figuratevi un bambino piccolo, un ragazzino che si mette in testa una cosa del genere e ha una responsabilità anche enorme poi su di sé. Col tempo il mio DOC si è evoluto, non è più stato il controllare oggetti direttamente, cioè materiali come la porta se chiusa 5, 10, 20, 30, 40 volte, no, il DOC è diventato più mentale, possiamo dire, con pensieri molto intrusivi, fantasiosi, assurdi anche, no? A tal punto che a un certo punto mi dicevo, ma cioè, cosa c'è in me che non va? E a quel punto è lì che la psicoterapia veramente ha avuto un effetto importante. Se io oggi riesco ad avere una consapevolezza e una padronanza del DOC, lo devo soprattutto a una certa psicoterapia, perché poi non tutte le cure vanno bene. A cosa serve una persona che ha dei disturbi d'ansia? Serve soprattutto avere qualcosa con cui combattere nella quotidianità, no? E quindi dei trucchi. Come, cioè, è inutile scavare all'indietro nella propria vita per andare a capire da dove arrivano questi disturbi. Certo, magari in una prima fase, ma a un certo punto tu ti devi fermare, perché una volta che, come nel mio caso, si è appurato che la sensazione di insicurezza deriva da una serie di traumi ripetuti nell'infanzia e nell'adolescenza, cosa fai? Passi la vita a prendertela con quello che è stato il passato? No, tu hai bisogno di trucchi nella vita quotidiana, e lì per me è stata la chiave di volta completamente, il sapere riconoscere quello che sono i pensieri intrusivi e sapere anche come fermarli. Come diceva Carlevaro prima, il trucco che cosa sta? Sta nel non iniziare a controllare, nel non far domande, perché il mio per esempio, cioè io asfaltavo le persone di domande apparentemente irrazionali, no? Poi cioè, col lavoro che faccio, cioè, era anche bravo camuffare, dire ok, cioè, non la sto facendo perché,
certo,
mi serve per lavoro,
no? Le persone di domande,
e quindi questa aumentava la sofferenza, perché cioè le persone mi vedevano come quello estroverso, quindi mi dicevano ma sì, ma tu non hai altri non sai cosa sono i pensieri, i problemi seri, no? E quindi era un po' così. Io mi ricordo, ma magari poi entriamo nel merito, cioè ci sono state delle situazioni dove io prendevo magari di mira un argomento e quell'argomento mi sfiniva a livello proprio energetico, e facevo delle domande ripetitive in 10.000 forme diverse alla stessa persona.
Dottore, come stava dicendo Patrick, l'importante quindi è il qui e ora, trovare le armi per gestire queste ansie e per non cascare in questa ripetizione dell'atto che mi placa l'ansia.
Sì, anche perché non placa in realtà stimola nuova ansia perché è insufficiente a togliere l'ansia. Credo che uno dei problemi fondamentali, dopo un po' che una persona soffre di disturbo ossessivo compulsivo, è la perdita della stima di sé. Cioè si reputa incapace, non vede che ha dei risultati, fa delle cose che poi non portano risultato alcuno, il risultato appunto è poi perde la voglia anche poi di combattere, a meno che non cerchi di combattere il sintomo stesso, cioè il comportamento quando viene interrotto, uno scopre improvvisamente che invece ce la fa e come, e che non succede niente, e ripetere tutte queste cose di successo finiscono poi per permettere a una persona di recuperare la propria autostima e quindi la propria forza nell'affrontare e nel recuperare la propria libertà, perché è un problema di un disturbo che invade le persone e quindi bisogna difendersi, bisogna avere caro la propria libertà, ma quella la puoi fare soltanto se tu interrompi certi circoli viziosi.
Patrick, dicevi, io a volte sfinivo le persone con le mie domande ossessive, le continuavo a ripetere nell'arco della stessa giornata, martellavo semplicemente, magari le riformulavo in maniera diversa, però
pensa che nella stessa giornata
quella.
Magari lavoravo, facevo tutte le altre attività cioè in maniera normalissima.
Però tu te ne rendevi conto?
Sì,
e non
sì.
Riuscivi a fermarti?
Il vero dramma, tra virgolette, è che uno si rende conto di fare qualcosa che è basato assolutamente sulle emozioni, sull'insicurezza interiore, e si rende conto ma non ha gli strumenti sul momento per fermare questa cosa. Ci vuole un grande sforzo di volontà inizialmente per dire ok, adesso inizio a non fare più domande, adesso inizio a non più andare a controllare. Cioè tu soffri tantissimo, però poi col tempo ti accorgi che non succede veramente nulla, non ci sono conseguenze catastrofiche. Una delle gli schemi che accadono nella mente di un ossessivo compulsivo è: sto commettendo qualcosa di gravissimo e non me ne sto rendendo conto, tutti gli altri invece se ne stanno rendendo conto e io sarò punito e per colpa mia saranno danneggiate chissà quante persone e io sarò punito in maniera esemplare. Cioè tu ti porti addosso un peso enorme. Cioè, ci sono state delle volte che io tornavo indietro a vedere se avevo investito qualcuno, ad esempio, che è una cosa fuori di testa, perché tu ti accorgi se urti qualcosa, no? E tornavo indietro a vedere se avevo urtato qualcuno, perché avevo il terrore di aver fatto del male senza essermene reso conto. Allora, uno può pensare, questo qui è pazzo, perché uno che fa una roba così, se glielo spieghi a chi non ha un minimo di sensibilità, ti dà subito del pazzo, oppure di quello che ha voglia di scherzare, perché cioè, non c'è la via di mezzo. In realtà, poi mi sono reso conto, il 99,9% di me funziona. C'è una piccola parte dentro di me che invece è insicura, ha paura. È come un bimbo di 5 anni che va rassicurato. E quando è che subentra la medicina? Quando tu rassicuri quel bambino e dai fiducia al Patrick adulto, nel mio caso, no? E gli dici, oh, tu non torni indietro perché tu non hai investito assolutamente nessuno. E magari ai primi 10 minuti soffri, ma poi dopo vedi che la cosa funziona.
Ma tu in questo riuscivi a coinvolgere gli altri, i tuoi cari, magari la tua fidanzata, i colleghi di lavoro, raccontavi che cosa ti stava succedendo, chiedevi di essere rassicurato, riuscivano ad aiutarti?
Allora, adesso sì, riesco a coinvolgere tutti perché lo sanno tutti, quindi non c'è più nulla da nascondere e anzi mi sento molto più libero da quando ne ho parlato serenamente e anzi mi sono reso conto che vorrei consigliare a tutti di iniziare a parlarne, almeno con le persone care, perché si possono trovare dei trucchi, dei piccoli rimedi, eccetera. È chiaro che quando non avevo gli strumenti, io purtroppo sono riuscito anche a inquinare dei rapporti anche relazionali, affettivi. Quando tu vai in vacanza per una settimana e fissi su una parola che è stata detta all'aeroporto di Zurigo, e per una settimana in vacanza continui ad andare a cercare informazioni su quella parola perché ti risulta così disorientante, eccetera. Cioè, la parola era Sonnabend, che significa sabato, ed è una parola tedesca della Germania. Qui noi diciamo Samstag, e per me era come se nella mia testa si fosse inventato un ottavo giorno della settimana, tutti lo sapevano e io no, e dovevo assolutamente chiarire questa cosa. Avevo bersagliato due poveri turisti in albergo, continuavo ogni giorno, sbucavo dietro le brandine due anziani che erano lì e chiedevo sempre la stessa cosa: cosa vuol dire Sonnabend, no? Perché, oppure tornavo il giorno dopo e dicevo: ah, ho verificato, avevate proprio ragione. Cioè, ma immaginatevi sti due, no?
Era il 2007,
ma tu vai con la tua fidanzata a fare un viaggio. Che relazioni puoi avere dopo? È normale che la rovini. E anche lei, poverina, non aveva nessuno strumento. Eravamo assolutamente disarmati di fronte a questo mio doc, che cercavo anche di mascherare, perché la mia compagna lì di allora l'aveva scoperto dopo di questa cosa qui. Quindi sì, tu rischi di non poter neanche partecipare a una cena, perché, Tazio, sappiamo tutti, cioè in una cena ci sono magari 10 persone, uno dice una virgola fuori posto, ti parte un pensiero intrusivo, e se non lo sai controllare ti rovini tutto, perché cominci a chiedere a quello e è un effetto domino praticamente. Quindi la ricchezza del percorso è stata quella di riuscire a riconoscerlo per tempo, il pensiero intrusivo, e quindi a non più assecondarlo.
Beh, proprio nel libro, dove il personaggio ha molte caratteristiche tue, lui ha una relazione, a un certo punto fa delle riflessioni dicendo: in fondo io coinvolgo questa persona e la, tra virgolette, obbligo a ripercorrere con me la strada per tornare a vedere se la porta è aperta, la obbligo a rispondermi ossessivamente alle mie domande, faccio subire indirettamente anche a lei tutto questo, e le mie relazioni finiscono per colpa di questo.
L'ossessivo compulsivo, così come chi generalmente soffre di disturbi d'ansia, inevitabilmente coinvolge anche le persone care, le persone vicine, gli affetti, gli amici. Cioè non esiste, cioè io ero a un torneo di calcio, ti faccio un'altra piccola riflessione, ho dato a un mio compagno di squadra il telefonino spento, gli ho detto: me lo tieni per 3-4 ore, no? Cioè, intanto che giochiamo. Alla fine lo richiedo indietro, gli dico: ma tutto a posto, ce l'hai ancora tu il telefono? Sì, sì, ho risposto a tutte le telefonate. Ho detto: ma come hai risposto a tutte le telefonate? Era spento, cosa? Cioè, l'ha detto come battuta, ma per me è stato uno shock in quel momento. Oh, sì. Poi ho cominciato a chiedergli: ma era una battuta, vero? Vero che era una battuta? Poi ancora dopo 10 minuti, cioè, ci ho messo veramente una fatica enorme per distaccarmi da lui, e non gli ho parlato per tutto il resto della serata. Capisci come tu, da una stupidaggine, se non riesci a controllarla, può diventare veramente un inferno. E chi non conosce queste cose non le capisce. Ti garantisco che non le capisci.
Certo, ma tu poi dicevi: io adesso lo sto raccontando a tutti, anche perché se per caso con la mia testimonianza posso essere di ispirazione, d'aiuto anche a qualcun altro, perché ne parli, perché esca lo scoperto, perché sappiamo tante persone lo nascondono. Tu stesso a un certo punto non riuscivi a parlarne coi colleghi. Quando tu dici: io li riempivo di domande, li tempestavo, li annoiavo, loro non lo sapevano ancora, come reagivano?
Ma questo in generale, con i colleghi, in realtà con tutto il mondo, con tutte le persone, cioè in generale, l'ossessivo compulsivo fa delle domande o fa delle azioni che non sono mai sul piano razionale, sono sul piano emotivo. È chiaro che se tu fai una domanda compulsiva, dall'altra parte la persona che non è avvertita ti risponde razionalmente, magari così anche un po' con una risposta buttata là, che alimenta un fuoco, è come buttare benzina, no? Ulteriore su quello che è il tuo dramma interiore. Quindi, cioè, spesso reagivano male, adesso non rompere più, cioè, o perché fai tutte queste domande, mi stai innervosendo. Cioè, ci sono state tante umiliazioni per me, non con cattiveria, ma come per dire, cioè, adesso dagli un taglio, vai avanti con le tue cose, no? Cioè, io mi sono sentito spesso umiliato, e se anche solo con una riga di quel libro lì si riuscisse a evitare l'umiliazione a qualcuno, per me sarebbe un grandissimo sollievo. So che qualcuno è stato sollevato, perché questo libro ha dato un po' di voce a un grande numero di persone. Io alle percentuali non so se arriva un formulario e devi scrivere se sei ossessivo compulsivo, non so quanta gente la mette la crocetta. Io la metto, ma ne conosco un sacco che non la metterebbero, quindi
Ci ascoltiamo Ed Sheeran e poi cominciamo a leggere i messaggi dei nostri ascoltatori, perché ne stanno arrivando parecchi. Oggi alla consulenza stiamo parlando di DOC, cioè di disturbo ossessivo compulsivo. Con noi ci sono in studio Tazio Carlevaro, che è psichiatra specializzato in disturbi d'ansia e di dipendenza, e Patrick Mancini, che è giornalista ed è autore del libro Altrimenti la mamma muore, un libro che parla proprio di questo disturbo, perché è un thriller, quindi ha tutto un suo filo, ma il protagonista è affetto da questo disturbo e lascia trasparire tutta una serie di sue manie, di atteggiamenti compulsivi che servono per placare le sue ansie. Patrick Mancini, quanto c'è di tuo in questo personaggio?
Ma c'è tantissimo. Io ricordo quando è stato concepito questo libro, era stato al termine di un confronto con la mia terapeuta, e mi diceva: ma tu arrivi qua con delle ansie, no? Hai quasi paura di parlarne al mondo, come se tu fossi colpevole. Ma nessuno è colpevole, nessun ansioso si deve sentire in colpa. Non è una situazione che abbiamo voluto noi. Questo è anche importante per quelli che ci stanno ascoltando. Prova a immaginarti di parlare di fronte a una piazza gremita del tuo problema. E io poi ho iniziato a scrivere questo libro e poi ho detto: vabbè, dai, iniziamo a estremizzarlo, a ironizzare, a fare delle cose folli, perché è un libro sostanzialmente un po' folle, dove non si capisce bene, cioè surreale, c'è questa atmosfera costantemente angosciosa dove si fa dentro e fuori dal disturbo praticamente. E quindi è nato come terapia su me stesso, e poi a un certo punto ho detto: beh, dai, proviamo a metterla a disposizione di qualcuno. Perché? Perché è chiaro, il libro in sé che cosa ti dà? Ti dà la sensazione che l'ossessivo compulsivo e l'ansioso in generale prova. Non è mica un saggio, non ho nessuna competenza, c'è la prefazione di Michele Mattia che contestualizza un po', c'è la mia testimonianza alla fine, però cioè l'idea era proprio di dare la sensazione, di far pensare alla gente ansiosa: guardate che non siete mica da soli. Ecco, e infatti poi da quando è uscito ho scoperto che siamo ma tanti, che ti riempiamo mille volte lo studio.
Beh, si può dire che comunque anche la vita dell'ossessivo compulsivo è un po' surreale, nel senso che lui si fa delle giustificazioni o delle paranoie surreali, tipo il titolo del tuo libro, Altrimenti la mamma muore. Tu dicevi: quando ero da bambino seduto nell'automobile dietro, io cominciavo a contare le righe che separano le carreggiate, dovevo arrivare almeno a 100, altrimenti ero convinto, certo, che la mamma sarebbe morta.
Certo, sai perché 100? Perché agli occhi di un bambino era l'età dell'immortalità, no? 100 anni, la mamma fino a 100 anni, cioè, le moviva adesso, né, per dire,
per
possiamo dire, per fortuna, in salute, ecco. Ho anche perso il filo del discorso perché è venuto da ridere, ma bisogna anche riderci su ogni tanto su queste cose. Chiaramente l'esporsi su una cosa così comunque è stato per me anche un po' tormentato, se devo dire, perché a un certo punto ho deciso lo faccio o non lo faccio, cosa mi porterà come conseguenza questa cosa. E poi effettivamente ho detto, ma io non devo aver paura di niente, io non mi devo vergognare di niente. Chi vuole capire, capisce. Chi non vuole capire non capirà mai niente comunque, perché la reazione a questo libro è che tanti dicono sì, bello, grazie, eccetera, ma c'è anche chi dice ho capito niente, oppure ma io non mica conosco sto doc, cioè nel senso è molto molto variegata la reazione a quello che è stato pubblicato. Interessante però è che ci sono persone che si fanno avanti per chiedere dei consigli. Io non ho consigli, ovviamente, sono un signor nessuno che racconta un po' la testimonianza, i consigli li può dare un Tazio Carlevaro che ha studiato una vita questo tema. Forse il grosso consiglio che mi sento di dare, e poi Carlevaro potrà confermare, è quello di non assecondare mai le ansie. Cioè, tu hai paura che la piastra sia accesa, che il rubinetto sia acceso, non torna, ok, controlla una volta e poi vai, fidati di te, non tornare più indietro. Ed è inutile che chiedi a tuo cugino, a tua sorella, eccetera, perché tanto le rassicurazioni esterne non ti portano a niente, anzi dal momento in cui fai la domanda dai ancora un peso in più a quella che è la paranoia. E quindi
dottore, se si vuole aiutare la persona non bisogna dire no, sarà sicuramente chiuso, non ti preoccupare, ma bisogna rispondere fidati di te,
esattamente. E se dovesse un giorno capitare, perché può succedere che ogni tanto qualcosa noi la pensiamo ma è storta, no? Tu sei in grado di affrontare la responsabilità di quello che hai pensato in buona fede. Voglio dire, non siamo, nessuno di noi è al sicuro da niente. No, possiamo essere attenti a tutto, ma ci sarà sempre qualcosa o ogni tanto qualcosa che sfugge. Però sei un essere umano in gamba, puoi farcela, vedrai che puoi affrontare anche queste cose qua. Poi nella maggioranza dei casi sono delle paure che sono immotivate, e quindi il risultato poi è quello che uno scopre di essere in grado di affrontare la propria ansia anche se non fa niente per calarla, e questo porta a un rinforzo della sua sicurezza di sé e piano piano a una riduzione dell'ansia e una riduzione dei comportamenti di tipo ossessivo.
Rispondiamo anche alle domande dei nostri ascoltatori. Allora, una signora ci chiede: ma si può notare questo disturbo già nei bambini di 4-5 anni? Se sì, quali sono i segnali?
No, 4-5 anni no, perché tutti i bambini hanno ogni tanto dei comportamenti che sembrano ossessivi, in realtà fanno parte del momento della loro crescita anche intellettiva, insomma il cervello si sta formando, no? Però è vero che dopo i 7 anni possiamo pensare, lì ci sono dei suggerimenti che si possono, lì la terapia è un po' più complicata, ma io penso una cosa importante per i bambini è implicare i genitori nella terapia, bisogna formare una squadra con il terapeuta, una squadra con il bambino anche evidentemente, ma che una squadra che sa benissimo, che impara che cosa deve fare e lo fa in un modo abbastanza sistematico, no? E di solito funziona bene, perché i bambini sono diciamo, il cervello è ancora abbastanza flessibile, imparano e hanno questo desiderio di poter diventare anche più forti di quello che magari si sentono in quel momento, e di solito scompare, direi, abbastanza facilmente, non so, ma comunque di solito scompare tranquillamente.
Nella prefazione di Michele Mattia ci sono delle considerazioni, qualche dato, dice tra l'altro che nella maggioranza dei casi insorge prima dei 20 anni, sì, e che comunque colpisce uomini e donne in modo, sì, equivalente.
Sì, è verissimo, le donne, una volta si pensava che era soltanto, quando studiavo io medicina mi dicevano che il DOC viene alle persone anziane e specialmente alle donne, il che evidentemente non è vero, no, le statistiche vere non si va a chiedere se tu hai un DOC o no, si fanno delle domande di altro tipo e quindi le risposte sono più affidabili, per fortuna. No, in effetti è così, comincia in giovane età e poi può andare avanti anche a lungo a seconda di quello che succede nella vita della persona, a non curarlo. A curarlo è possibile invece un miglioramento quando uno è deciso di farlo, cioè deve essere una decisione personale, una scelta di libertà personale.
Un'ascoltatrice chiede se questi sintomi possono derivare anche dalla scaramanzia e poi degenerare nel tempo.
Sì, la scaramanzia ha qualche cosa a che fare col DOC, però diciamo è una specie di aspetto culturale che può essere assorbito dalla persona che a quel momento ne fa uno strumento del suo DOC.
Un'altra ascoltatrice ci scrive: buongiorno, io conto quasi sempre le auto che passano, i miei passi, il numero di pezzetti di kiwi affittati poco prima, insomma qualsiasi cosa, non che devo raggiungere un dato numero, conto e basta, è già questa una patologia?
No, di per sé non è una patologia, è un'abitudine comportamentale, diventerebbe una patologia se non potesse astenersene, allora sì. E se avesse delle paure a astenersene, allora sì.
Quindi alla fine dei comportamenti che molto spesso sono comunque anche adeguati, torniamo sempre alla famosa torno a vedere se ho spento le piastre, no? Per intenderci, è normale, però diventa compulsivo, ossessivo quando viene ripetuto o troppe volte o inutilmente.
Quando non può essere interrotta, a quel momento suonerebbe un campanello d'allarme, sì.
E quando, forse mi permetto di aggiungere, nella nostra mente ci diciamo: se non faccio quell'azione succede qualcosa che danneggia gli altri, che danneggia me, che danneggia chiunque, ecco, cioè tu devi fare quella cosa perché se no, sì, puntini puntini puntini, ecco. Sì.
E ti impedisce di non farla. E direi anche un aspetto molto, come dicevi anche nel tuo libro, una catastrofe.
Una catastrofe, no, sì.
Una situazione disastrosa per altri anche, non esclusivamente per la persona che soffre di DOC, ma piuttosto per qualcun altro che poi ne dovrà subire le conseguenze.
Qualcun altro invece ci scrive: io da quando avevo forse 11-12 anni ho iniziato questo mio calvario di paure, insicurezze e altro. Ho vissuto la mia vita normale, ma con questo malessere. Ora ho 69 anni e è ancora così. Ho cercato aiuto, ma senza successo, oppure poco. Ogni tanto adesso chiedo all'intelligenza artificiale, devo dire che qualcosa mi aiuta. Grazie mille.
Per fortuna.
Invece un nostro ascoltatore dice: ringrazio tantissimo Patrick Mancini per aver avuto il coraggio di scrivere questo libro, sei un grande, saluti da Martin.
Salutiamo Martin.
Un altro ascoltatore, Pat, ci dice: però io non ho capito se il vostro ospite ne è uscito o meno.
Allora, questa è la domanda chiave. No, l'ospite non ne è uscito, perché io credo fondamentalmente che l'ambizione non è uscirne, l'ambizione è migliorare e arrivare a un punto in cui, anche se arriva un pensiero intrusivo che ti rovina un pochino la giornata, ma tu lo lasci lì. È come avere un ragno nella camera, no? Ti dà fastidio averlo, ma se tu non gli vai vicino, lui non ti fa niente. Ma non ti fa niente neanche se gli vai vicino, a dire il vero, no? Ovviamente una slide di Carnevaro in cui lui definisce il DOC un inquilino e lo mette proprio nel carretto, E poi sei tu che conduci il carretto, è lì che sta la vera conquista. Parlare di guarigione per un disturbo fa un pochino sorridere, perché potrei dire sono guarito e poi fra 3 anni mi ritorna perché vivo un momento di forte stress, eccetera. Cioè, noi forse dobbiamo anche un po' smetterla di idealizzare la vita e pensare che esiste una vita perfetta dove non si cade mai, eccetera. La differenza si fa nel modo e nel tempo in cui ci si rialza. Io non ho nessuna difficoltà a dire che ogni tanto cado ancora, e quando cado mi faccio male perché dico: cavolo, sono tornato indietro di 10 anni, 100 passi indietro, e poi dopo però in 2 minuti sono di nuovo in piedi, e prima magari ci mettevo 2 settimane.
Questa sei in una fase differenza. Dove riesci a gestirlo, quindi
no, non è che sono in una fase, ormai adesso la conoscenza c'è, quindi se si presenta da adesso in avanti lo so affrontare. È una partita di scacchi a darmi pari, cosa che 20 anni fa non era, ecco.
Dicevi, il dottor Carlevaro lo chiama l'inquilino, il protagonista del tuo libro lo chiama il mostro.
Sì, perché in quel momento lì io lo vivevo ancora molto, ero un pochino arrabbiato con questo inquilino, quindi volevo, se ci penso bene, mi ha tolto tante di quelle energie, di quel tempo che effettivamente posso dargli del mostro. Ogni tanto fa anche bene dire, usare delle parole forti. Mi ha brutalizzato, soprattutto magari negli anni in cui ero molto giovane e non sapevo che cosa fosse questa tendenza a trovare delle cose fantasiose che mi entravano in testa e che mi mettevano a disagio, il dover continuamente chiedere certezze intorno. Certo, io lo chiamo mostro per quello.
Dottor Carlevaro.
Alla fine io penso che quello che bisogna fare, ma questo lo facciamo tutti quanti nella nostra vita, è quello di adeguarci a certe situazioni bloccando però le parti peggiori, cioè quelle che ci fanno soffrire. Dopo è vero che ci sono degli inquilini, ma io credo tutti abbiano un inquilino, certe volte più rumoroso, certe volte un po' meno rumoroso, però i padroni di casa dobbiamo rimanere noi. Questa è la guarigione.
Lucia ci scrive: grazie mille per l'argomento di cui si parla ancora molto poco. Mio figlio al doc, ormai adulto, ma incontra ancora molte difficoltà a gestirlo. Come posso essergli d'aiuto senza che lo percepisca come un'intrusione nella sua vita e quindi evitare i conflitti?
Bisogna parlarne. Io penso parlarne, la mamma e il figlio devono parlarne e vedere che cosa pensa uno e l'altro e vedere quale potrebbe essere la strada migliore per il figlio. È chiaro che una mamma non può fare moltissimo se non quello di sapere come rispondere a certe domande che noi non sappiamo perché non conosciamo la situazione, fare in modo che sia lui a capire in che direzione deve andare, e la direzione è quella di avere fiducia in sé e quella di rimettere al suo posto l'inquilino, come è facendo delle prove pratiche.
Un'altra mamma ci scrive: grazie, purtroppo ho 2 figlie che ne soffrono in maniera differenziata. Peccato che la diagnosi sia stata fatta solo recentemente, dopo ben oltre un decennio di sedute da terapisti, psichiatri e psicologi. Meglio tardi che mai, certamente, ma anche noi genitori avremmo potuto aiutare o capire meglio se avessimo ricevuto i mezzi o le spiegazioni.
Certo, sono assolutamente d'accordo. Una terapia del DOC è una terapia di tutta quanta la famiglia, non nel senso che è una famiglia che deve essere curata, ma si forma una specie di equipe, no? di squadra che opera per poter aiutare qualcuno a essere più forti e affrontare meglio il proprio inquilino e poi a metterlo a posto.
È possibile, anzi lei diceva, bisogna riuscire a scoprirlo, ad avere una diagnosi prima possibile.
Sì, questo è vero, certamente, ma quello in tutta la medicina è così.
Posso dire una cosa, certo, su questa cosa? Perché fa paura il mondo attuale, dove vedi dei giovani sempre più in preda all'ansia e poi la gente che reagisce, cioè la gente, intendo il popolo dei blogger, leoni da tastiera, eccetera, però che rappresentano comunque uno spaccato della società, reagisce in una maniera come per dire: ma questi qua non hanno problemi, attenzione, perché se continuiamo a sottovalutare il malessere di questi ragazzi, ci ritroveremo poi in una situazione di enorme difficoltà fra una decina d'anni, quando saranno più grandi. Cioè, il continuare a banalizzare, a dire che i disturbi d'ansia non sono niente, crea solo disagio e emarginazione e anche frustrazione nelle persone che ne soffrono. Come diceva Tazio prima a questa mamma, anche il semplice iniziare a parlarne, così come stiamo facendo qui tranquillamente, può iniziare a far sciogliere delle tensioni, ti inizia a togliere una maschera che non è neanche giusto che tu debba indossare. E quindi se tu hai in casa qualcuno che pensi che abbia questo disturbo e lui non riesce a parlartene, magari fai il primo passo tu. E se lui magari si tira indietro, magari delicatamente ne fai un secondo. Certo, magari non è garanzia di successo, purtroppo. Però iniziare veramente a dire: ok, siamo esseri umani, abbiamo delle fragilità, questa cosa qua, secondo me, fa la differenza.
Concludiamo con un messaggio. Ci scrive Massimo, lui si firma e dice: anche io sono stato dal dottor Carlevaro tantissimi anni fa, mi ha aiutato veramente tanto, capisco perfettamente lo stato d'animo di Patrick. Dice appunto: sono Massimo, avere un doc è una perdita di tempo e una cosa completamente inutile. L'esempio di Patrick Del Ragno è perfetto, il dottor Carlevaro mi ha insegnato a gestire l'inquilino. Io ringrazio davvero tutti e due per essere stati i nostri ospiti. Patrick, come hai appena sottolineato in questo momento, l'importante è cominciare a parlarne.
Sì, ma sembra una frase banalissima, però veramente la gente fa una fatica, si vergogna di cose di cui non bisognerebbe.
Ma tu lo dici perché è successo così a te, tu all'inizio ti vergognavi, certo, non riuscivi a parlarne.
Ma dal momento in cui tu cominci a dire, a raccontarlo, forse cambiano delle cose.
E questa il problema è dovuto alla vergogna, bisogna stare attenti a questo sentimento, che capisco, però non porta da nessuna parte. Invece l'aiuto permette di aprire delle porte che prima sembrava o che non esistessero o che fossero chiuse.
Io prometto, ritorneremo su questo importante argomento. Ormai oggi abbiamo aperto la porta.
Facciamo 10 ore di trasmissione la prossima volta, compulsivamente.
Dopo torni tu a vedere se è chiusa la porta, Patrick. Sì. Io vi saluto, ci ritroviamo domani. Buon pomeriggio.
Arrivederci.